Emons Record.
Dentro è tutto bello. I prati, gli uccelli nelle gabbie, i fiori, il paesaggio, il cibo, il servizio, i gay che non mi lasciavano in pace, le medicine. Tutto era troppo bello in realtà. Per questo una notte senza luna scavalcai i cancelli e non smisi di correre e cadere e correre. E dopo 3 giorni passati a camminare, nascosto dalle strade principali e dalla polizia, arrivai a Lavana. Accecato dagli dèi reso indovino, Tiresia ha attraversato i generi e il suo mito continua a mutare nei secoli. Simbolo di fluidità e cambiamento, di esplorazione e rinascita. Sono Silvia Pellizzari e questo è Tiresia, un podcast che parla di letteratura queer, una produzione Emons Record. Puntata 3. Pedro Lemebel.
Arrivai a Lavana e rimasi nascosto vari anni finché le cose non cambiarono. Ora non torno nemmeno pagato, perché ho ancora questo conto in sospeso. Anche se sembra che il sistema dell'AIDS adesso sia più libero. Si può uscire firmando una promessa di non contagiare nessuno, non scopare nessuno, non conoscere nessuno, capisci? E se ti innamori, dissi io tagliando il suo sguardo di piume violente, allora fece una faccia sorpresa. Ormai non è cosa per me. Chi potrebbe amare un malato di AIDS senza provare pena? Di un amore che non sia macchiato di compassione? Io non provo compassione per te. Ma ci siamo appena conosciuti. E che importa? Devi soltanto amarmi.
Lo San Juan de la Guada è un canale che attraversa Santiago del Cile da est verso ovest. Si getta nel rio Mapocho, un fiume che nasce dalle Ande e muore nel Maipo, che finisce finalmente nell'Oceano Pacifico. Lo San Juan de la Guada ha un colore torbido e taglia in due la città che attraversa, che pure rimane la stessa, i quartieri periferici a ovest, popolari e molto spesso poverissimi. Seguirne il corso su Google Street View è quasi impossibile, si vede a malapena, nascosto da argini di cemento per impedirne l'esondazione. A volte, più semplicemente, la macchina ha evitato le strade che lo costeggiano, preferendo l'autopista del Sol, l'autostrada del sole cilena, cemento rovente circondato da terra rossa e filo spinato. In questi quartieri popolari, ai margini della città, è nato nel 1952 Pedro Mardones. Figlio di un panettiere e di una casalinga, Pedro diventerà il simbolo della liberazione sessuale cilena degli anni della dittatura di Pinochet e della post-dittatura, portavoce dei dimenticati, dei più deboli, dei margini, prima solo in patria, poi, grazie alle dichiarazioni di Roberto Bolaño, anche fuori dal Cile. Lo stesso Bolaño lo definì il miglior poeta cileno della sua generazione, nonostante Pedro non abbia mai scritto poesia, una cosa che mi ha sempre fatto sorridere. Pedro Mardones cresce fin da subito con un senso di esclusione ed emarginazione rispetto al mondo in cui vive. Frequenta un liceo nel quartiere La Legua, dove si trasferisce da ragazzo con la sua famiglia. È un liceo dove si insegna la forgiatura dei metalli, materia che odia e per la quale cambierà scuola. Ovunque vada è però vittima di scherno e bullismo da parte dei compagni. Troppo effeminato, troppo eccentrico, troppo tutto. Si laurea e diventa professore di arti plastiche. Insegnerà in diversi licei della capitale, ma anche qui, anche in questo ruolo, verrà licenziato e allontanato per la sua omosessualità. Siamo alla fine degli anni 70, in un Cile in piena dittatura, e Pedro, dopo i licenziamenti, decide di dedicarsi totalmente ad altro e inizia a frequentare i laboratori letterari, mettendo radici in Ergo Sum, quello della scrittrice femminista Pia Barros. La vicinanza a questi ambienti determinerà in maniera indelebile non solo il suo percorso letterario e artistico, ma i suoi temi e il suo stile. Inizia a scrivere racconti e nel 1983 vince il primo premio al concorso della cassa di compensazione Javier Carrera con Porque el tiempo está cerca, perché il tempo è vicino, in cui sono davvero racchiusi i temi che si porterà appresso per tutta la vita, che svilupperà e scandaglierà in diverse forme e modi: le sue origini proletarie, la difficoltà del mondo omosessuale, la subalternità delle classi popolari. Nei laboratori, Pedro si avvicina al movimento femminista e salda quei legami che dureranno una vita con studiose, scrittrici e attiviste, come Gladys Marin, Diamela El Tit e Nellie Richards, e sarà in questi anni che cambierà cognome, adottando quello della madre. Pedro Mardones diventa Pedro Lemebel. Il cambio di cognome è un gesto di alleanza con il femminile e un modo per salvarlo dall'oblio a cui è destinato. Pochi anni dopo, nel 1987, all'esperienza narrativa si affianca quella artistica. Fonda con il poeta artista Francisco Casas il duo performativo Las Yeguas del Apocalipsis, Le Cavalle dell'Apocalisse, provocatorio e sorprendente, che diventerà un simbolo nazionale, fenomeno di controcultura per un intero paese. Per quasi 10 anni si esibiranno e impegneranno in 15 interventi attraverso installazioni, video, crossdressing, performance, dove a partire dalla realtà omosessuale si imporranno sulla scena istituzionale della dittatura per rivendicare i diritti umani, la libertà sessuale, la memoria del passato. Alcune azioni su tutte. Nel 1989 il duo si presenta alla Commissione dei diritti umani, riunita per ricordare le vittime del colonialismo spagnolo. Lemebel e Casas stendono a terra una mappa dell'America Latina, la cospargono di vetri rotti e iniziano a ballarci sopra la cueca, danza diffusissima in tutta l'America del Sud e proclamata alla fine degli anni 70 ballo nazionale cileno. Ad ogni passo di danza i piedi sanguinano e macchiano la mappa, con un richiamo fortissimo, evidente, alle violenze del colonialismo nella loro regione. Nello stesso anno si presentano al Teatro Cariola durante un incontro tra intellettuali con Patricio Aylwin, il candidato che diventerà poi primo presidente del Cile Democratico. L'azione si chiama Di cosa ride, presidente? E vede il duo, senza invito, salire sul palco con piume, tacchi alti e un cartello con la scritta «Omosessuali per il cambiamento». Un altro intervento è quello del 22 ottobre 1988, durante la consegna del premio Pablo Neruda al poeta Raúl Zurita. Durante la cerimonia il duo apparve offrendo a Zurita una corona di spine, che non fu accettata. Lemebel e Casas richiamarono la scena dell'incoronazione di Cristo durante la crocifissione, sottolineando il contenuto cristiano presente nell'opera del poeta. Non era solo il mondo conservatore a ghettizzare Lemebel. Anche la sinistra non lo amava. Lo tenne ai margini, in disparte, impedendogli di prendere parte alla loro scena culturale e pubblica. Anche nella sinistra esistevano pregiudizi riguardo la sua omosessualità, il suo travestitismo, la sua eccentricità. Del resto, nel 1986, durante un incontro dei partiti di sinistra alla stazione di Mapoci, Lemebel era salito sul palco con tacchi alti e una falce martello dipinta sul volto. Legge «Parlo in nome della mia differenza», un vero e proprio manifesto a metà tra la cronaca, il racconto e la poesia.
Non sono Pasolini che chiede spiegazioni. Non sono Ginsberg espulso da Cuba. Non sono un frocio mascherato da poeta. Non ho bisogno di maschere. Questa è la mia faccia. Parlo in nome della mia differenza. Difendo ciò che sono e non sono poi così strano. Mi fa schifo l'ingiustizia e non mi fido di questa cueca democratica. Ma non parlatemi di proletariato, perché essere povero e frocio è peggio. Bisogna essere acidi per sopportarlo. È girare alla larga dai machos dell'angolo. È un padre che ti odia perché il figlio è dell'altra sponda. È avere una madre con le mani spaccate dal cloro invecchiate di pulizie che ti cullano ammalato. Per cattive abitudini, per cattiva sorte. Come la dittatura, perché la dittatura passa e arriva la democrazia e subito dopo il socialismo. E poi, che ne farete di noi, compagni? Ci legherete per le trecce come pacchi indirizzati al centro per malati di AIDS cubano? Ci metterete su qualche treno diretto da nessuna parte, come sulla barca del generale Ibanez, dove abbiamo imparato a nuotare, ma nessuno ha raggiunto la costa. Per questo Valparaiso ha spento le sue luci rosse. Per questo le case chiuse hanno regalato una lacrima nera ai frocetti mangiati dai granchi, quell'anno che la Commissione per i diritti umani non ricorda. Per questo, compagni, vi chiedo, esiste ancora il treno siberiano della propaganda reazionaria? Quel treno che attraversa le vostre pupille quando la mia voce diventa troppo dolce? E voi?
Per parlare di questo manifesto ho usato la parola cronaca, una parola che è importantissima nell'opera di Pedro Lemebel. La maggior parte delle cose che ha scritto è stata racchiusa nella definizione di cronaca urbana, un genere non certo nuovo, come ha giustamente sottolineato Francesca Lazzarato nei suoi articoli sul Manifesto, in cui sottolinea come in tutta l'America Latina la cronaca è saldamente presente sin dall'epoca coloniale e, prima di diventare una delle forme preferite dei narratori contemporanei, è stata contenitore privilegiato dei resoconti di esploratori ottocenteschi, dei piccoli gioielli modernisti, dalle acqueforti di Art e dei testi brillanti e acuti del cileno Joaquín Edwards Bello. Un genere di frontiera, in bilico tra giornalismo e narrativa, che oggi, in un'epoca segnata dal rapidissimo succedersi delle notizie, offre un'interessante possibilità di approfondimento e riflessione, arricchita dalle risorse del discorso letterario. Pedro Lemebel ne pubblicherà molte di cronache, 8 raccolte in totale. La prima, del 1995, sarà La esquina es mi corazón, L'angolo è il mio cuore, in cui parlerà del tabù dell'omosessualità, della povertà e della prostituzione negli ambienti subalterni. L'anno dopo è la volta di Loco Afán, Folle Affanno, forse una delle sue antologie più famose, che indaga e scandaglia i temi dell'AIDS e dell'emarginazione dei travestiti. Sono cronache che nascono da un altro incontro importantissimo per le Mebel, quello con Radio Tierra, emittente femminista dove aveva tenuto un programma radiofonico tutto suo, Cancionero, 10 minuti al giorno, 5 giorni a settimana. Sarà poi la volta di Perle Cicatrici, 72 ritratti, cronache, sul corpo, la politica e la classe. E poi ancora di San Juan de la Aguada, il nome del canale che attraversa la capitale cilena, in cui parla del mondo gay nei diversi quartieri e nelle diverse classi di Santiago, ma anche Serenata Cafiola, la sua ultima opera, piena di musica e di passato. Veri e propri zibaldoni, in cui Pedro Lemebel mette in luce le difficoltà sociali, l'esclusione, l'emarginazione, gli abusi di una dittatura violenta, la sessualità e la resistenza, in uno stile che è sì per certi versi barocco e irriverente, ma che tocca anche slang e cilenismi quasi intraducibili, una lingua della terra che rompe ogni schema. Lemebel, attraverso questo genere, ha potuto mescolare registri e stili, ha potuto amalgamare la prosa letteraria con un linguaggio popolare, gli ha permesso di provocare a partire da una condizione e da un punto di vista di marginalità.
La mattina che vennero a cercare Gaston, la sua casa era un ambaradan di biancheria e pacchetti che le mani biancocarnose del ballerino e coreografo confezionavano e disfacevano. Fotografie, cosmetici, tutine e scarpette da ballo striavano il pavimento, mentre lui, una stella della danza che aveva messo il proprio cuore sulle punte per sostenere il sogno di Allende, pigliava una coperta, buttava un pigiama di seta, sceglieva un gilet, veniva preso dai dubbi di fronte a una camicia sportiva, metteva via scarpe col tacco, gli cadeva uno spazzolino, mentre due militi impazienti lo prendevano di mira col dito sul grilletto. «Ma lei ha idea di dove ci porteranno?» domandò Gaston aggrottando le sopracciglia depilate. «È un segreto militare che mica le posso dire. Ma io ho bisogno di sapere se si tratta del nord o del sud, se fa freddo o caldo, per decidere che vestiti portarmi». «Penso che a lei gli tocca il nord, a Pisagua, pare». «Allora è spiaggia, sabbia, mare e sole», pensò Gaston afferrando al volo il costume da bagno e un asciugamano. E nei lunghi pomeriggi del campo di concentramento, di fronte al mare di Pisagua, mentre i compagni si riunivano in lunghe assemblee dove lui non era invitato, mentre il resto dei prigionieri intagliava oggetti d'artigianato o scriveva poemi di lotta e resistenza di nascosto dalle guardie, quando il sole giallo spiccava nettamente sul turchese delle onde, a distanza, incorniciata dal filo spinato, la silhouette seminuda di Gaston che prendeva il sole sull'asciugamano arancione pareva una pubblicità di abbronzante in un paesaggio di isolamento e morte. Senza dubbio era una strana contraddizione l'immagine sonnolenta del ballerino super confinato nel suo metro di sabbia, esilio, filo spinato e torrette di sorveglianza, dove le guardie canzonavano la sua frivola aria vacanziera in un carcere a cielo aperto. Però, in realtà, era Gaston quello che sfotteva la depressione e la gravità di quel crudele confino. Era l'unica maniera di fuggire di lì. Anche se, abbronzandosi mariconeamente in quello stesso lembo di terra, che poi si sarebbe trasformato nelle anonime fosse del nord.
Racconti. Se le cronache hanno anche un registro finzionale, è forse anche perché la prima esperienza di Lemebel con la parola, il suo primo approccio alla scrittura, sono stati racconti, frutto della sua frequentazione con circoli culturali in opposizione alla dittatura e con i laboratori letterari in cui si sente accettato e dove può finalmente esprimersi. I racconti sono il suo primo amore e sono una pietra alla base di tutta la sua produzione successiva. Nel 1986, prima di diventare artista simbolo di un paese e di una disobbedienza politica, dal lavoro con il circolo letterario Ergo Sum, Lemebel e Pia Barros selezionano 7 racconti che pubblicheranno in una piccola raccolta chiamata Irraccontabili, affiancata da illustrazioni di Luis Albornoz, Rufino, Hernán Venegas, Patricio Andrade, Mena, Guillot Bastias, Jaime Bristilo. Creano quello che Pia Barros ha definito un antilibro o un libro oggetto stampato su carta povera, carta da pacchi, poi racchiusa in una piccola scatola di cartone. Volutamente, con il chiaro intento di trasformare in dignità la miseria. Mi ripeterò, ma in questi primi scritti, che possono apparire a volte ingenui, sono presenti in nuce i temi che diventeranno cari a Lemebel, temi che approfondirà e modellerà al suo pensiero in evoluzione. I corpi abusati, consumati, l'emarginazione delle classi popolari, la povertà, la solitudine, l'omosessualità. Si chiamano irraccontabili perché sono sceni, scandalosi, eccessivi. Ci sono donne che si fanno credere incinte e si fanno esplodere in camion pieni di militari. Ci sono ragazzi che sentono i lamenti di gatte morenti che gli ricordano le ragazzine che hanno stuprato solo per imporre la loro superiorità. Racconti in cui Babbo Natale è pedofilo, il clero lussurioso. Racconti in cui le donne anziane sverginano i ragazzini del paese.
Se ne sta lì, scarabocchiata sul muro della sua notte, con un cappellino fatto all'uncinetto, tacchi e borsa rossa. Sola e affamata, tesse la sua ragnatela blu da un lato all'altro di questa strada di studi notarili e uffici, a 5 isolati dal mio quartiere. Oscura e delicata, tira fuori una sigaretta. La vecchia non fuma, perciò non l'accende. Aspetta la figura del giovane, che dal fondo della strada cammina al ritmo elastico delle sue scarpe da tennis. Con la lingua si lecca il baffo scolorito e sogna e scorre confusa nel suo annebbiato cervello la storia imprecisa dei suoi 15 anni. È la vecchia, la Madonna con sottoveste di flanella, che aspetta che arrivino i destrieri a mangiare dalla sua mano. «Tesoro, vieni!» Così schiamazza la novantenne, ben salda sulle gambe gracili. «Dai, vieni un po' qui, giovanotto!» «È troppo vecchia, signora!» «Qui dietro, nasconditi con me!» «È molto buio, signora. Siediti qui, bel ragazzino. Tenta la sorte con questa povera vecchia, qui, su queste scale gelide. Non avere paura di questa anziana lebbrosa, questo angelo azzurro, la dolce compagnia dei liceali vergini che vengono solitari a offrirmi la delicata pelle del loro sesso. Qui c'è la nonna miracolosa che accarezza con i suoi artigli di seta il palpito del sangue nei prepuzzi. La gallina che cova 15 anni, che li trascina nella sua tana di lenzuola al mentolato, fino alle fauci del suo utero sdentato. Baciami, ripete ansimando. Baciami per favore, ragazzo mio, bambino mio bello, che vedo allontanarsi attraverso le membrane rotte delle mie orbite, dei miei occhi che ti inseguono mentre attraversi la strada, che traboccano di acqua densa. E l'enorme lacrima la sveglia e per un attimo muove la bocca senza emettere suoni. Scendi le scale, tesoro, non te ne andare, giovanotto, vieni! Muove qualche acrobatico passo sui tacchi e lo perde nella corsa allergica del ragazzo che gira l'angolo. Allora ritorna stanca al suo scalino e osserva con occhi di acqua torbida, cercando di trovare il sole nella sua tremenda notte.
Le mie belle usa il paradosso e l'eccesso per mostrare l'umiliazione, la disumanizzazione che il patriarcato ha imposto e impone con la violenza. L'unico romanzo. Pedro Lemebel si è cimentato anche con la forma puramente di fiction. Nel 2001 scrive Ho paura Torero, il suo unico meraviglioso romanzo. Anche qui, anche così, Lemebel riesce a mescolare i registri. È un libro divertente, commovente, serio e canzonatorio. Ambientato a metà degli anni Ottanta, a pochi giorni dall'attentato a Pinochet, in una Santiago sconvolta dalle cariche dell'esercito, ma anche da marce di protesta e mobilitazioni sindacali, il romanzo racconta due storie che si alternano fino a incrociarsi. La prima riguarda la fata dell'angolo, un travestito di mezza età che vive in una casa semifatiscente di un quartiere povero di Santiago, casa che cura con amore e abbellisce con passione. Un personaggio tenero e sensibile, che cuce tovaglie per le ricche signore dell'alta borghesia e ascolta e canta canzoni popolari. È anche la storia di un amore sofferto e impossibile che la fata intreccia con il giovane Carlos, un guerrigliero di sinistra del fronte patriottico Manuel Rodriguez. Carlos scorge l'amore della fata e le chiede il favore di tenere in casa alcune casse di libri clandestini. Da qui inizia un'escalation di verità non dette e riunioni segrete spacciate per gruppi di studio. La fata sa, ma è troppo innamorata per opporsi, nonostante la paura di ripercussioni. Si fida e si fa travolgere in qualcosa che non riesce bene a capire, ma che intuisce e che solo grazie alla sua passione impossibile riesce ad accettare. La seconda riguarda il dittatore e sua moglie, seguiti e colti nella loro vita privata e personale. Paranoico e in preda agli incubi lui, petulante, snob e insopportabile lei. Una sorta di invasione personale che Lemebel mette in scena con arguzia per poi far scontrare i personaggi, Pinochet e la moglie, la fata e Carlos, che prenderà parte al tentativo fallito di uccidere il generale. Ci si ritrova a ridere quando non si dovrebbe e poi a commuoversi, a cantare. Eppure anche in un contesto come questo, in un registro come questo, Lemebel non manca di parlare dei temi che più gli stanno a cuore, le paure e il dolore degli emarginati, le ferite dei dimenticati, la violenza della dittatura sui corpi e sul pensiero, la resistenza, la libertà sessuale, riuscendo nel frattempo a prendere in giro le alte cariche dello Stato e la borghesia.
Come le sarebbe piaciuto che tutto il suo dolore, ingabbiato, rotolasse fuori in almeno una lacrima d'amarezza. Sarebbe stato più semplice partire, lasciando una piccola pozza di pianto, una minuscola pozzanghera di tristezza acquosa che nessuna Central Nacional de Informaciones potesse identificare. Perché le lacrime delle fate non avevano identità, colore, sapore, non irrigavano nessun giardino d'illusioni. Le lacrime di una fata orfana come lei non vedevano mai la luce, non si sarebbero mai trasformate in mondi umidi asciugati dalla carta assorbente delle pagine letterarie. Le lacrime delle fate sembravano sempre finte, lacrime interessate, pianto di pagliacci, lacrime artificiose, complemento esteriore di emozioni eccentriche. La città ai suoi piedi si rischiarava lucente nelle impunture di un timido sole. Quella maglia dorata si andava allargando sulla superficie ondulata dei tetti smangiati dalla miseria. Le piogge dell'inverno passato avevano lavato le lamiere che adesso riflettevano quel calore dorato. Dall'alto scorse l'auto che svoltava l'angolo e si fermava senza far rumore davanti alla casa. «È ora di partire, piccola», si recitò da solo, mandando un bacio al passato che dissolveva il suo addio nel ristagno ferito di un antico amore.
Marco Zapparoli, fondatore della casa editrice Marcos y Marcos, ha incontrato 3 volte Pedro Lemebel. Gli ho chiesto cosa ricorda di quegli incontri, della figura di Pedro.
Ho incontrato 3 volte Pedro Lemebel e tutte le volte è stata un'emozione strepitosa. Mi era stato dipinto come un uomo un po' oscuro, un po' schivo, un po' strano, veramente particolare. Ma quando si presentò alla libreria Metales Pesados, dopo che il libraio suo amico gli aveva telefonato e gli aveva detto «Ehi, guarda, ci sono qua i tuoi editori italiani», arrivò un signore dolcissimo, dopo 10 minuti, che era tutt'altro che oscuro, tutt'altro che schivo. Era un uomo che, più che parlare, sembrava quasi che cantasse. Aveva una specie di sua litania dolce e misteriosa. Ci prese sotto braccio e fra una chiacchiera e l'altra ci condusse in un ristorante molto popolare dove arrivarono un sacco di amici e ci mangiamo delle cose molto semplici, circondati da persone che dicevano «Ehi, ma quello è Lemebel!». Capimmo che era un intoccabile, che era una persona che, anche se si fosse presentata una banda di rapinatori, avrebbe detto «No, noi a Lemebel non torciamo nemmeno un capello». E infatti questa cosa peraltro capitò. Ci raccontò un sacco di cose del Cile. Anni dopo fu invitato al Festival Letteratura di Mantova e lì lo vidi nella parte dell'uomo innamorato, perdutamente, di una figura di un ragazzo molto bello effettivamente, con la carnagione scura, la barba lunga, l'aria un po' da saraceno, che assomigliava tantissimo a un personaggio di O paura torero, Carlos. Lo guardava dalla distanza, lo ammirava e non si avvicinava mai, non osava parlargli. Diceva soltanto a noi e ai suoi amici «Ah, ma quanto è bello, ma potete aiutarmi a fare parlare con lui». In realtà non ebbe mai l'occasione di stare tranquillo e in pace con questa persona. La terza volta che vidi Pedro Lemebel fu di nuovo a Santiago e fu un'occasione molto intima. Lui ci teneva assolutamente a offrirmi una torta e assieme al fidanzato passammo qualche ora di pasticceria in pasticceria perché loro avevano assolutamente in mente il kuchen, una torta che assomiglia un po' a una gubana friulana e volevano quella, non altro che quella, dovevano celebrare una specie di festa con quella torta lì, solo che non l'aveva nessuno. E mi ricordo che abbiamo, come dire, girato mezzo Santiago, alla fine l'abbiamo trovata, alla fine siamo andati in casa e sì, lì abbiamo passato e trascorso il pomeriggio, poi anche una sera, di nuovo a raccontare storie strane, storie diverse. La grandezza di Lemebel che mi resta ancora nel cuore è quella di riuscire a fare della trasgressione, del travestimento, delle sfide anche dure che deve aver passato nella sua vita, no? Cioè un uomo che prende e decide di attraversare da una parte all'altra la città di Santiago nudo su un cavallo, un uomo che racconta delle cronache come le sue, ecco, un uomo così effettivamente è un uomo che ha scritto delle cose molto forti, molto intense, molto contro, ma l'ha sempre fatto con una dolcezza che ammiro tutt'oggi. Pedro Lemebel ti entra nel cuore e non esce più. È uno scrittore che io ho amato immensamente anche come persona.
Pedro Lemebel veniva dal fango, come ha detto il poeta argentino Fernando Noi, raccontando le sue origini. Ed è stato molte cose. Simbolo del movimento gay e della liberazione sessuale, comunista, protagonista di un panorama artistico rivoluzionario, membro della resistenza, travestito che sfidava il conformismo, non solo politico, ma anche culturale. Lui però non ha mai ricercato una sola e fissa identità, bensì l'ibridazione, il mescolamento, la contaminazione, in molti modi e attraverso il corpo, che è truccato, malato, travestito, sofferente, che veicola la rabbia e la ribellione, la paura e la solitudine, ma che è anche un inno alla libertà e all'orgoglio. Come diceva lui, anche se poi mi avreste odiato per aver corrotto la vostra morale rivoluzionaria, avete paura che si omosessualizzi la vita? Io non parlo soltanto di metterlo dentro e tirarlo fuori. Parlo di tenerezza, compagni. Voi non sapete che fatica trovare l'amore in queste condizioni. Voi non sapete cosa significa portarsi addosso questa lebbra. La gente tiene le distanze. La gente è comprensiva e dice: è frocio ma scrive bene, è frocio ma è un buon amico, super simpatico. Io non sono simpatico. Io accetto il mondo senza chiedergli di essere simpatico. Avete ascoltato Tiresia, un podcast di Silvia Pellizzari. Una produzione Emons Record. Sound design Stefano Cattaneo. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Gli estratti delle opere di Pedro Lemebel sono letti da Nicola Bonimelli. Ringraziamo Marco Zapparoli, Francesca Lazzarato e le case editrici Edicola Ediciones e Marcos y Marcos. Sul sito www.emonsaudiolibri.it la bibliografia di tutte le opere citate.